C'è 105 mi casa.
È arrivato Alyosha qui a 105. Ma noi dobbiamo dirci un sacco di cose. Ma vieni qua, vieni qua. Intanto cosa mi hai portato? Allora, il disco, mi sento molto fortunato perché ce ne sono 999.
999 copie ristampe del mio primo disco con una major. Correva l'anno 1993,
tra esatto. L'altro la Blackout, l'etichetta che tirava fuori questo disco, era mitica, cioè tutti quelli che facevano musica in quel periodo volevano firmare con la Blackout.
È stata un po' un'anomalia, forse qualcosa fatto con... Forse la Virgin aveva già aperto un po' la strada con l'Itfiba, CCCP, queste cose così, però Blackout è stato il primo progetto di sublabel di una major in Italia che guardava un po' una scena alternativa. Sono abbastanza radiofonico.
Sì, è stato grandioso. E fotografava bene, dai, perché prima lo dicevo quando non c'eri, no? Quegli anni lì, alla fine, si girava tutto intorno a un circuito live, no? Sì. Quando una band spaccava nel circuito live, cresceva, insomma, diventava
c'erano i fenomeni, quelli già radiofonici, un po' diciamo la tendenza che è ritornata adesso, che purtroppo non muore mai. Esatto, già comincio a puntualizzare e poi c'era invece la scena, come dici tu, quella live, che era fatta di luoghi dove si suonava, e il live era aggregazione in generale. Poi in maniera molto, cioè, sono stati anni un po' cruciali perché cominciavano a mescolarsi un po' le carte, diciamo l'esplosione dell'hip hop, per cui c'erano appunto questi mix and match, com'è questo disco tra chitarre, suoni più elettronici, primi usi dei campionatori, un po' di reggae, delle cose comunque che strizzavano l'occhio anche al pop come forma canzone, no?
Sì, assolutamente.
C'era, diciamo, assolutamente, un periodo estremamente interessante dove tutta questa cosa era abbastanza nuova, ed era nuova anche un po' per le radio, nel senso che ti vedevano un po'
come
era
molto nuova, certo. Io prima lo dicevo, tu non c'eri ancora. Forse il mio primo concetto di crossover, se lo devo associare, lo associo ai Casino Royale, per esempio, perché i dischi ska che poi iniziano ad avere dentro i campionatori, e da lì una miscela molto vostra. Ma devo farti questa domanda: quando tu metti in mano mia questo disco, no? Cioè, questo disco mi dice un sacco di cose, mi dice anche un sacco di cose che non sono solo le canzoni, chiaramente, no? Forse il potere evocativo della musica mi riporta lì, io facevo la maturità con questo disco. Voglio capire, voglio capire cosa ti dà a te, che rapporto hai con,
allora,
con il passato.
E già quando vado un attimino in apnea, allora, sono sincero, è stato il primo disco che abbiamo fatto veramente senza porci nessun limite e con una libertà estrema e anche con dei veri mezzi, nel senso, mi ricordo che ci diedero tantissimi soldi per fare questo disco e chiaramente era tutto quello che avevamo ascoltato negli ultimi anni, oltre lo ska e un po' un certo tipo di punk rock, quello diciamo dei Clash, che era già
contaminato,
mega contaminato, per cui l'attitudine era un pochettino quella. È stato un po' un passo verso il futuro, cioè chiudevamo i nostri anni 80 da gruppo ska, da proprio post-punk, e ci affacciavamo su un'era, davanti a un'era differente che era molto più, che guardava molto di più gli Stati Uniti, anche a delle evoluzioni della black music, a quello che era la dancehall e tutto il resto, e non c'erano pregiudizi, nel senso si tentava di essere un po' coerenti, un po' radicali, però musicalmente valeva un po' tutto, no? Pigliare le colonne sonore, tutto il resto. Io non ho ascoltato questo disco per tantissimo tempo, perché chiaramente è stato il mio primo disco in italiano e se sento alcune cose mi faccio un po' tenerezza. Non è facile riascoltarsi bambino. E poco tempo fa, prima del concerto all'Hiroshima Monomura a Torino, nel backstage l'abbiamo messo su per caso per farlo sentire al nostro batterista che ha compiuto 30 anni l'altro ieri, a Marta Del Grandi, che è una ragazza che canta con noi, e sono rimasto sospeso, nel senso, è un disco molto serio, musicalmente, cioè,
ma anche nelle tematiche.
Nelle tematiche, ahimè, è estremamente contemporaneo.
Esatto, cioè, esatto.
E mi ricordo che quando hanno fatto il master, Davide Benetti, lo salutiamo di Universal, era a fare il master, mi ha mandato questo vocale e sentivo il tipo che faceva il master ascoltando un testo, diceva: passati 30 anni non è cambiato un cazzo.
E
questa cosa qui può essere una nota di merito, ma è anche, cioè, uno degli aspetti negativi. Alla fine.
È anche una nota di tristezza, chiaramente.
Sì, cioè, si parla sempre di guerra, di città molto aggressiva, di difficoltà di rimanere in equilibrio in questa situazione, diciamo, il pesce grande che mangia il pesce piccolo. Forse è un po' la storia dell'umanità,
certo,
ok? Finché vivremo, l'uomo cercherà di approfittarsi, diciamo, di quello più debole. Però è un disco estremamente attuale, penso che qualche cosina si possa anche, come dire, riproporre dal vivo.
Ok, e adesso ascoltiamo Treno per Babilo, ma tu ti ricordi, hai dei ricordi della genesi della canzone?
Ah, questo sì, voilà. Sto preparando un podcast perché è incredibile quando racconto pezzo per pezzo da dove arrivano questi pezzi. Sicuramente come sonorità siamo un po' influenzati da Arrested Development,
ok?
Cioè era quel blend di funk, così un po' il beat Revolution,
certo,
è un po' quella roba lì. La linea vocale è da ricondursi a un pezzo dei Gladiators, che mi sembra che si intitoli Hearsay, che è esattamente quella linea vocale su cui io ho scritto, come dire, ho scritto delle liriche in italiano. E poi mi ricordo che c'è un altro hook che ho copiato. Ma che cazzo se ne frega, nel senso, anche i Beatles hanno copiato,
certo,
Michelle da Nina Simone. I love you, quella è Nina Simone, lo dicevano loro. Da una cassetta di un sound system di un carnival a Londra nel 91.
Okay.
I was a long time ago, but I can't remember.
Nessuno ricorda. Sentiamola, perché va ascoltata con tutte queste reference. Ho amato molto la tua onestà, la tua proprio sincerità nel racconto della genesi della creazione di Treno per Babylon, che abbiamo appena ascoltato, che poi è un raccontare un modo in cui anche si poteva approcciare la musica e per andarla a creare.
Ma io
no?
sono convinto, come dire, che, cioè, non è questione di copiare, ok? Poi se lo dichiari, secondo me, in questo momento raccontando questa cosa sono stato anche un po' divulgativo, no?
Sì.
Poi
sì.
Nei dischi dopo ho detto: io rifletto, ok?
Me lo ricordo.
Io rifletto, nel senso che alla fine quello che rimane dentro di te e lascia un segno, tu lo pigli, lo metabolizzi, diventa tuo e lo risputi fuori, come dire, col tuo punto di vista. Questo è un approccio. Io non credo che tutto nasca da una pagina bianca. Fammi capire che cosa scrivo. La do si e arriva, come dire, hai una visione. È sempre, come dire, un processo creativo dove tu hai qualcosa dentro che ti fa scattare la scintilla. In questo caso ci sono molti pezzi di Dynamite che sono ispirati a tipo la stessa Justice o la stessa Dynamite, sono ispirati a pezzi originali di ska degli anni 60. Renegade, anche lì era un pezzo tipo suonato tipo Scatalasis o I Want Justice, è un pezzo di Marley e gli accordi sono quelli, ma se tu ascolti quello che è venuto fuori è totalmente un'altra cosa. Ed è, secondo me, onesto ed è carino raccontare quanto noi eravamo influenzati da quella cosa giamaicana, la cosa con cui siamo, diciamo, cresciuti, un po' nati come band, e quanto poi alla fine gli abbiamo reso anche onore facendola diventare qualcos'altro, no?
Sì, sì.
E in quel momento noi per un tot di persone eravamo dei rinnegati, perché avete cambiato stile,
certo, me lo ricordo benissimo,
ma che cazzo fate, non siete più original, sì. Uno non è contento, e il disco dopo fai sempre più vicini che una mina, è troppo soft perché quelli gli piaceva il rock e dopo CRX ma è troppo minimale.
Ma poi c'è da dire che quando un gruppo diventa culto è un casino, è un casino, perché poi i fan ti vorrebbero esattamente solo in quella dimensione.
Però Max, quali fan? Perché adesso noi siamo in gioco dal 1987, cioè ci sono tante generazioni, e la cosa che è più figa secondo me adesso, che suoniamo ancora con degli obiettivi diversi, diciamo con un approccio molto più easy, anche se quello che facciamo secondo me è viscerale come quello che facevamo in passato, quando incontri questi ventenni ai concerti che hanno ascoltato Casino Real dai propri genitori e ti dicono: io mai speravo di riuscire a vedervi dal vivo, tu mai cambiato la vita. Scusa, ma tu quanti anni hai?
Figo.
Allora, io sono del 2001, del 2002, tu dici: no, scusa, c'è qualcosa che non torna qua.
Sì.
E quello, diciamo, è una buona soddisfazione.
Io mi ricordo che vi scopro con Dynamita, e quindi inizio a volervi a venire a vedere, no? E c'erano i miei amici più grandi che infatti mi dicevano che io non capivo un cazzo, perché
quelli bravi erano quelli prima,
sì, perché prima facevano ska, adesso è un'altra storia, no? Ero già commerciale, capito? Prima però non mi hai risposto, te la rifaccio così: come ti rapporti al passato, allora? Cioè, che tipo di rapporto hai con col passato, che nella tua dimensione ti torna addosso anche violentemente, no? Cioè, hai tutta una serie di situazioni come questa, allora, dove lo vai a ricordare.
Allora, io penso, adesso quest'anno mi sembra di doverne fare 56, credo.
Okay.
E devo dire, sono cambiato un po'. Io sono sempre stato molto identitario, le mie cose sono sempre state la mia identità, il mio outfit, il mio look, i miei miti, i miei punti fermi, per cui il passato è sempre stato qualcosa di molto importante. Però ora che sono un po' grandicello mi rendo conto che esistono tanti passati e sono tutti quanti importanti, ogni cosa ha lasciato un segno che mi porta ancora, diciamo, dentro, perché fanno parte della mia identità, però non sono per niente nostalgico. Cioè, mi sono reso conto che da ogni porta chiusa, un po' araba fenice, sono sempre rinato e siamo sempre rinati noi come band, e abbiamo fatto cose che ci hanno esaltato, ci hanno divertito, per cui io sono ancora qua che penso: cazzo, che sta cosa di bello mi deve succedere domani.
Sì,
cioè, nel senso,
si vede.
Poi magari sono sempre un po' critico, puntiglioso su quello che è il presente, c'ho sempre da dire un po' su tutto, perché comunque quando sei grande hai visto le cose fare il giro almeno tre volte, non è che ti esalti per...
Vabbè, ma tu anche da ragazzo avevi da dire su tante cose,
sono sempre stato un po' rompincoglione.
Sì, ma sei anche sempre stato molto pensante e hai anche sempre un po' insistito per mettere il tuo pensiero.
Sì, e mi sono anche, diciamo, sporcato le mani e il karma lavorando sia nell'underground con tutte le mie cose su Milano,
certo,
che nel mainstream lavorando, diciamo, in un canale radiofonico che non vogliamo vogliamo nominare qua adesso perché televisivo.
Sono molto contento di averti rincontrato e mi piace, perché in realtà non mi arriva per niente nostalgia, ma mi arriva un bel senso di fierezza, che fa bene anche a me nell'ascoltarti.
Lo dicevo prima quando stavamo per entrare in studio, cioè io e te siamo sempre fatti delle grandi chiacchierate, vite parallele, gran rispetto, cioè nel senso, non, io ho chiaro, come dire, quello che è il tuo percorso, diciamo, è quelle che sono le tue doti, so che ultimamente, come dire, stai lavorando benissimo.
Grazie, ti faccio
i complimenti, però diciamo c'è sempre stata una reciproca stima. Adesso violini, vai con violini.
No, vabbè, ma perché tu poi Yosha sa che io ero uno di quelli mettevo lì in fila, quindi insomma mi fa molto piacere poi aver anche avuto l'occasione di stare un po' vicini nella crescita. Allora, per tutti i fan dei Casino, insomma, c'è questo disco mitico assolutamente da avere, il trentennale di Dynamita, tra l'altro in 999 copie, quindi in copie limitate.
È un bel oggetto.
Cosa mi hai portato poi, che c'è anche una t-shirt qua?
Ma ho fatto così, ho detto: dai, regaliamogli qualcosa di contemporaneo. Un pezzo del merch legato all'ultimo lavoro discografico di Casino Royale, si intitola Polaris. Dovrebbe starci. Questa era la cover. Questo è il logo, come tu noti sono sempre autolesionista.
Sì.
Non c'è scritto Casino Royale da nessuna parte.
No, ma,
se c'è una strada facile non è la mia,
figurati.
Io vado dall'altra parte. Però senti la
bello,
grammatura,
senti il cotone.
Senti la grammatura, zio.
Poi io apprezzo l'intelligenza di Alyosha, no? Cioè la finezza, un pezzo contemporaneo e un pezzo del passato. Mi piaci molto, mi piaci veramente molto. Ti abbraccio Alyosha, saluta
anch'io
tutti i ragazzi. Ciao.
Ciao ragazzi, grazie dell'invito.
Radio 105. Proud to be different.